Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radiograd. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per cominciare insieme a voi una nuova settimana commentando le notizie del giorno prima. E beh, la rielezione di Trump continua ad essere la notizia principale di ogni discussione, che per ora sembrano polarizzate tra due fronti. Quelli che pensano che Trump salverà il mondo portando pace e prosperità e quelli che pensano, al contrario, che Trump sia il male assoluto, con in più un tocco di imprevedibilità psicopatica da cattivo dei film di Batman. Ovviamente tutti e due sbagliano. L'elezione di Trump è un cataclisma per il Medio Oriente, l'America Latina, la Cina. Ecco, forse solo dell'Ucraina se ne frega. Ma se per questo pure la Harris, da questo punto di vista, sarebbe stata un disastro. Entrambi i fronti reiterano un presupposto ormai definitivamente sbagliato, e cioè che gli Stati Uniti siano ancora il perno del mondo intero, in grado di trascinare tutti con sé ovunque decida di andare. Ma per fortuna non è più così. Da questo punto di vista, infatti, e cioè per come sono cambiati i rapporti di forza e le relazioni internazionali dal 2016, oggi, nel 2024, Trump fa meno paura. Se infatti nel 2016 era quella scheggia impazzita di un sistema ben oliato, arrivato a far esplodere le contraddizioni nello stesso schieramento interno del capitale legato al dollaro a cui apparteneva, oggi invece quel sistema è già in pezzi e in piena lotta. È comunque una lotta che ci riguarda solo fino a un certo punto di vista, perché stanno litigando per decidere chi dovrà guadagnare di più dallo sfruttamento delle nostre esistenze. Quindi non lasciamoci rincretinire troppo da questo tifo. Io comunque oggi mi voglio concentrare su un'altra cosa, e cioè: quanto ci vuole per capire che la retorica del tutti insieme contro la destra, in difesa di non meglio precisati diritti, i campi larghi coi liberali costruiti contro il nemico di turno, non funzionano? E che non solo non funzionano, ma stanno facendo vincere la destra ovunque. La campagna di Kamala Harris si è concentrata tutta sull'essere anti-Trump e sull'evocazione di chissà quali pericoli per la democrazia statunitense. Nessuna visione, nessuna strategia, solo un mero essere contro. Sono uguali a quelli del nostro campo largo, che sono contro la Meloni e basta, e cercano di raccogliere consenso e allargare il fronte unicamente su questo fatto. E per questo hanno perso, ed è per questo che continueranno a perdere. Lo hanno fatto in Germania contro la AfD, condannandoli al successo, in Spagna con Vox, in Francia con Le Pen, in Ungheria con Orban, pure in Argentina con Milei. Di fronte all'emergere di questi movimenti nazionalisti di destra, che comunque hanno una grande presa popolare, l'unica cosa che la sinistra liberale riesce a fare è evocare l'uomo nero. Ma l'uomo nero, ancora non l'hanno capito, evidentemente, fa meno paura della fame, della disoccupazione e delle disuguaglianze. La destra dà certamente risposte sbagliate, odiose, fallimentari e menzognere, ma dà delle risposte. Sei disoccupato? È per colpa dei migranti che ti rubano il lavoro. Sei un emarginato problematico incapace di relazioni sociali adulte? È colpa dei gender che distruggono la famiglia tradizionale. Emerge chiaramente, anche se in maniera distorta, ovunque, un rifiuto netto alle politiche neoliberiste che ci hanno imposto fino a oggi. Ma chi è che c'è a organizzare e raccogliere questo scontento? Beh, a livello internazionale ci sono i BRICS e tutte le dinamiche multipolari di cui vi parliamo in continuazione, un vero e proprio processo di democratizzazione delle relazioni internazionali, la fase finale di quel processo di decolonizzazione iniziato nel secolo scorso, anche se sotto altri, ben altri riferimenti ideologici. È un processo che si pone direttamente in linea con la dichiarazione di Bandung e la porta in vita in ogni dichiarazione e in ogni passo che i paesi in via di sviluppo, compreso la Cina, muovono. E invece in tanti stati nazionali avviene un processo tutto sommato inverso, perché a raccogliere e organizzare lo scontento troviamo i nazionalisti populisti di destra, che sia secolare o religiosa. Sì, perché a livello globale si intravedono due grandi direttrici, quelle dei partiti nazionalisti del tipo occidentale, i cui punti di forza sono il richiamo alla sovranità nazionale, il protezionismo economico, la retorica anti-immigrazione, oltre a un certo richiamo all'identità culturale e un certo grado di razzismo, ovviamente. Nei paesi medio orientali, invece, troviamo partiti populisti di destra, ma religiosa, che portano avanti le stesse direttrici retoriche, anche se declinate da una prospettiva peculiare. E al posto della generica identità culturale che proclamano da noi, loro invece pongono come punto la loro identità religiosa. Dal punto di vista astratto e teorico, questi gruppi non sono compatibili, perché i gruppi medio orientali, il nazionalismo medio orientale si forma contro la colonizzazione occidentale, quindi vedono l'Occidente come il nemico, come oppressore coloniale. Il loro è un nazionalismo esterno, perché il nemico, abbiamo detto, viene da fuori a imporgli modelli di sviluppo economico e sociale. Il nostro, invece, è un nazionalismo tutto interno, perché i nemici sono le nostre cosiddette elite globaliste, i governanti di sinistra e la loro pretesa egemonia sull'amministrazione dello Stato, compresa l'Unione Europea, che poi, sempre da un certo punto di vista e da una certa prospettiva distorta, c'hanno ragione entrambi, perché loro colgono un aspetto, si concentrano su una o su alcune conseguenze del dominio capitalistico e danno la risposta che riescono a dare, incompleta e sbagliata, ovviamente. Eppure è vero che le dinamiche del colonialismo democratico portato avanti dal Washington Consensus hanno condannato intere zone del mondo alla disperazione, alla guerra, alla povertà. Promettevano progresso, ma hanno lasciato morte e distruzione. Il capitalismo come desiderio, come fase, per loro non c'è mai stato. Gliel'hanno imposto subito come obbligo, con le armi e/o l'oppressione politica. Nei nostri paesi è vero che le politiche liberali ci hanno succhiato via diritti e rappresentanza politica, hanno svuotato la Repubblica degli strumenti che le servivano per garantire la dignità di tutti i suoi cittadini, hanno compresso le garanzie democratiche a favore dei profitti di pochi e continuano a volerci spremere la vita per garantire che questi profitti continuino a crescere. Di fronte a queste evidenze, la sinistra liberale ci ripropone le stesse ricette, lacrime e sangue, stanno parlando di Draghi ancora, e gli stessi chef, appunto, che ce le hanno cucinate negli ultimi 30 anni, in una minestra sempre più disgustosa delle precedenti. E poi si meravigliano che la gente non li vota, si meravigliano che votino chiunque, pure il diavolo, meno che loro. Stanno ancora piangendo per la vittoria di Trump e danno addirittura la colpa agli elettori che sono ignoranti, non invece all'insipienza e alla mancanza di strategie convincenti. In effetti è vero, dove le forze comuniste e socialiste riescono ad organizzarsi e dare risposte convincenti, come le ultime elezioni in Francia, ad esempio, o la Wagenknecht in Germania, ecco che le persone rispondono e rispondono in massa. E anche in Italia tutti i partiti comunisti portano ad esempio la strategia francese come un esempio da seguire, però la cosa incredibile è che la portano avanti anche quelli che vorrebbero allearsi invece con il campo liberale, sempre appunto, sempre perché tutti uniti contro la destra, dimostrando di non aver capito niente non solo del Fronte Popolare di Mélenchon, ma nemmeno delle dinamiche generali che guidano il nostro presente, dandoci una dimostrazione pratica del motivo della nostra assoluta irrilevanza. Per molte persone, infatti, la sinistra liberale rappresenta la politica delle promesse non mantenute e delle riforme sociali che non hanno mai realmente messo mano ai problemi strutturali. Negli anni, infatti, si è sempre presentata come il volto umano del capitalismo, mentre promuoveva politiche di apertura e liberalizzazione economica, deregolamentava mercati, appoggiava tagli sociali che alla fine hanno ridotto le tutele per i lavoratori e amplificato le disuguaglianze. Per il cittadino comune, la sinistra liberale non è stata quindi solo inefficace, ma ha svolto il ruolo di intermediario, di cavallo di Troia, che ha facilitato alcune delle peggiori crisi economiche degli ultimi decenni. Di conseguenza, il disincanto verso questa sinistra non è una semplice delusione politica, è una vera e propria sfiducia viscerale, è un odio. La gente comune non vede nella sinistra liberale una forza che li protegge, ma anzi una parte integrante del sistema che li danneggia. E in questo quadro la retorica di unità contro il fascismo è percepita vuota, perché in effetti lo è, perché manca di una reale alternativa economica e sociale. E visto che la sinistra liberale, soprattutto negli ultimi anni, ha legato la propria identità pubblica quasi esclusivamente ai diritti civili, questo diventa il tema caratterizzante su cui viene proiettata l'insoddisfazione generale, con le conseguenti intolleranze e polarizzazioni che purtroppo conosciamo anche a causa di fatti di cronaca. E allora, solo abbandonando definitivamente questa sinistra liberale alla propria deriva, riusciremo a ricostruire quel fronte politico credibile e incisivo di cui abbiamo bisogno per il nostro futuro. Nel frattempo, che avvenga, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Buon proseguimento, sempre qui su Radiograd.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd. Radio Grad, la radio libera e resistente.
Dico al mio avversario, io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro. Polemizzo con loro, a loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
No, questa, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Prendiamo la Palestina, non gli riesce di farla finire. C'è un ragazzo di 20 anni che ha un'acqua per lavarsi e quell'altro l'ha da buttare via. Dice che diventava Hanihazi. E noi che si diventa quando sarà partigiani come lui? Voglio dire, un mondo che non riesce a capire che se tu levi l'ingiustizia, le guerre le si moltiplicheranno tra di loro perché sono quelle che le producono. Se tu non riesci a capire questo, bisogna vincere chi ha capito.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Radio Grande.
Dalla parte giusta della barricata.